Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone.
Buongiorno, buongiorno a voi e benvenuti. Oggi non voglio parlarvi di un problema, né chiamarlo tale perché non sarebbe corretto, ma vorrei parlarvi di una condizione molto frequente, la diverticolosi, termine che indica la presenza nel nostro colon di diverticoli, che sono delle piccole sacche, estroflessioni, ecco, per essere più precisi, che spesso si scoprono per caso durante un attacco o un'ecografia. Nella maggior parte dei casi questi diverticoli rimangono lì buoni buoni senza dare alcun problema, ma a volte possono infiammarsi e quindi trasformarsi in un problema che naturalmente richiede un aiuto da parte del medico. Noi in ogni caso il medico ce l'abbiamo, abbiamo con noi un grande esperto, come si dice ci portiamo avanti, prevenire meglio che curare. In linea con noi è tornato a trovarci il professor Silvio Danese, noi l'abbiamo preso, acchiappato con grande piacere, direttore della divisione di gastroenterologia ed endoscopia digestiva del San Raffaele di Milano. Professore, eccoci qua. Bentornato.
Buongiorno, grazie l'invito.
Professore, sono tante, più di quanto si possa immaginare, le persone a cui spesso per caso viene diagnosticata la presenza di diverticoli. E quando il medico dice, ma sa che lei è uno, sembra un po' subito, no? Si preoccupa o almeno si chiede che cosa comporta, cosa devo fare, a quale cosa devo fare attenzione. Diverticoli, se vengono scoperti per caso, che dobbiamo fare? Dobbiamo preoccuparci, fare cose, altri esami? Professore.
Assolutamente non bisogna preoccuparsi, perché a me piace ricordare che intorno ai 50 anni la metà delle persone hanno i diverticoli, a 60 anni il 60%, a 70 il 70%.
A 100 anni il 100%, ci auguriamo di arrivare col 100% di diverticoli e oltre.
Quindi in realtà sono molto frequenti e la maggior parte delle persone o non sanno di averli o ci convivono in maniera tranquilla. Quello che in genere succede è che la diverticolosi spesso rappresenta una stitichezza che magari può essere stata trascurata, e quindi la prima buona norma è quella di integrare più frutta e verdura con l'alimentazione. Magari all'anamnesi i pazienti spesso non hanno un'alimentazione così regolare. Laddove si scopre che ci sono dei sintomi, per esempio spesso ci possono essere delle irregolarità intestinali, possono essere questi il sintomo prevalente della diverticolosi, allora si può integrare con delle fibre come per esempio lo psyllium.
Che funziona, vero?
Sì, assolutamente, insieme a un'ottima idratazione. Questa è una delle cose che bisogna ricordare spesso ai pazienti. Magari molte persone dicono, ma io mangio tranquillamente le mie classiche 3, 4, 5 porzioni di frutta e verdura al giorno, e poi uno chiede quanto bevi, ma poco, mezzo litro al giorno al massimo.
Perché bisogna bere, come lei ci aveva detto anche in un'altra nostra chiacchierata mattutina, bisogna anche muoversi.
Esatto, questi sono i due aspetti fondamentali per mantenere una buona regolarità intestinale.
Professore, perché spesso si dice aggiungi, no? Mangia frutta, verdura, fibre, ma l'intestino sembra così, non sull'intestino tutte queste attenzioni sembrano non avere effetto. E poi volevo chiederle, professor Danese, ma quando parliamo di stitichezza, ecco, e quindi a che cosa facciamo esattamente riferimento? Perché ci sono persone che pensano di essere stitiche perché non vanno in bagno tutti i giorni, ma non è questa una stitichezza.
Esatto, la definizione è meno di 3 evacuazioni alla settimana, però in realtà poi ognuno ha la sua regolarità. La cosa importante è laddove non ci sono sintomi, perché se i sintomi sono sempre risolti dall'evacuazione regolare, allora a quel punto si può cercare di regolarizzare e di tornare alla normalità intestinale, e spesso i pazienti hanno un gran beneficio.
Professore Danese, ma quindi se i nostri, lei ha detto il 50% delle persone sopra i 50 anni c'è i diverticoli, 66 insomma fino a 100, no? Ecco, ma se i diverticoli sono lì e stanno bravi, io non devo fare nessuna dieta o devo iniziare ad evitare alcuni alimenti?
No, in realtà c'è questa credenza che io definisco credenza popolare, che è quella di evitare i semini,
sì.
Quindi tutti, faccio esempio, i pomodori con i semini, i kiwi con i semini, i pazienti iniziano a fare uno slalom fra gli alimenti che non è supportata dalla letteratura scientifica, anche perché spesso c'è stato uno studio su un giornale molto, molto grosso che fa vedere che anzi i pazienti che evitano i semini sono quelli che vanno più incontro all'infiammazione. E quindi bisogna al contrario mangiare senza problemi, poi utilizzare delle diete antinfiammatorie con dei cibi che sono poco irritanti può sicuramente aiutare i pazienti.
Ecco, nel suo libro L'intestino e le sue diete lei scrive, leggo anzi, che è importante consumare una abbondante colazione, questo è un consiglio che tutti i clinici danno per iniziare bene la giornata, assumere a cicli regolari fermenti lattici. Poi qua ci fermiamo, perché tutto questo potrebbe aiutare, io immagino, non solo le persone che hanno dei diverticoli, ma in genere tutte le persone che hanno a cura la salute del loro intestino. Quando lei mi parla di cicli regolari di fermenti lattici, ecco, è un consiglio che lei dà a tutte le persone, a chi ha un problema magari di alterazione, no? del ritmo dell'intestino, o a chi per caso ha trovato i diverticoli? Insomma, i fermenti lattici, quando li usiamo, quali, come, perché e per quanto tempo?
Faccio un passo indietro, non tutti i fermenti lattici sono uguali e non tutti i fermenti lattici vengono utilizzati a seconda della sintomatologia del paziente, deve essere individualizzata la sintomatologia per cui viene somministrato. Faccio un esempio, un paziente con stitichezza può trarre beneficio da alcuni fermenti lattici in cui ci sono stati degli studi clinici che dimostrano che la stitichezza migliora, la stessa cosa per il gonfiore o per la diarrea. Molto spesso inoltre alcuni di questi prodotti vengono addizionati da alcuni integratori, faccio degli esempi anche in questo caso, ci sono fermenti lattici che sono addizionati di inulina, quindi di una fibra che favorisce il transito intestinale, quindi in realtà i cicli vengono dati ma laddove il paziente abbia un'indicazione clinica, altrimenti con l'alimentazione già di per sé un paziente con diverticolosi può avere un beneficio clinico.
Aumentare, abbiamo detto, il movimento fisico è un altro suggerimento che vale per sempre, per tutti, ma soprattutto per chi vuole ritornare ad avere un intestino in forma. Ne abbiamo parlato già in un'altra occasione, ma professor Danese, ci sono, basta camminare, meglio correre, ci sono delle ricerche che dicono anche magari il tempo che aiuta, no? della durata?
Ma in realtà sono i classici 30 minuti al giorno o i famosi 10.000 passi al giorno o in alternativa fare attività più intensa 3 volte la settimana. Si è visto che la flora intestinale dei pazienti che fanno attività fisica regolare contiene più ceppi di batteri antinfiammatori e questi ovviamente proteggono verso numerose malattie che non sono soltanto malattie intestinali, ma anche malattie più sistemiche come per esempio l'aterosclerosi, l'ipertensione, il diabete, tutte quelle patologie che fanno parte delle sindromi dell'alterato metabolismo corporeo.
Perché spengono l'infiammazione, giusto?
Esatto.
Professore, i nostri diverticoli invece si infiammano e si parla allora di diverticolite. Che succede? Quali sono i segni, i segnali, i sintomi?
Allora, quando c'è la diverticolite c'è una vera infiammazione in cui i pazienti lamentano spesso dolore, ci può essere febbre, ci può essere addirittura il quadro di addome acuto. Ovviamente i passi primari di tutto quello che è la prevenzione della diverticolite è basato su alimentazione, su per esempio cicli fermenti, cicli disinfettanti, su farmaci antinfiammatori. Laddove c'è la diverticolite bisogna cercare di prima di tutto in quel momento spesso i pazienti vanno incontro al riposo intestinale, quindi riducono l'alimentazione o addirittura possono andare incontro a un digiuno con l'alimentazione per via parenterale, quindi per via endovenosa, e poi spesso si utilizzano degli antibiotici proprio per cercare di sfiammare il più possibile quella che può essere anche le complicanze che possono portare i quadri di diverticolite acuta.
Professore, quali sono le cause della diverticolite? Quali sono i fattori, le condizioni che fanno infiammare i diverticoli che magari sono stati lì buoni e buoni per anni?
E in realtà non sappiamo esattamente la causa, però faccio un esempio: ci sono dei farmaci che spesso aumentano il rischio, i farmaci antinfiammatori non steroidei possono aumentare il rischio di andare incontro a episodi di diverticolite acute, quindi per esempio ai pazienti che hanno la diverticolosi è consigliato di assumere la tachipirina perché è meno antinfiammatorio o meno irritante per la mucosa intestinale. Poi è chiaro che se un paziente deve andare incontro a dei cicli.
Eh certo, quello sarà il suo medico, però a noi servono queste indicazioni perché così prendiamo nota.
Poi spesso tutto il consumo eccessivo di carne rossa, il fumo, l'obesità, la sedentarietà sono tutti fattori che possono aumentare il rischio di diverticolite, però in realtà è soltanto un rischio aumentato, non c'è la causa effetto come ho descritto appunto per i farmaci antinfiammatori non steroidei.
Professore, grazie per essere stato con noi, le auguro una buona giornata, alla prossima.
Grazie.
Paolo Correoni in regia alla parte tecnica, Laura Vanossi in assistenza in redazione, ci sentiamo dopo il GR delle 12, ci vediamo, ci scriviamo sui social, potete scriverci a obiettivosalute@radio24.it. Statemi bene, un saluto dalla vostra Nico.